Capitolo 49. Un mistero. Ricevei una mattina per posta, datata da Canterbury e indirizzata al Dr. Scommons, la seguente lettera che lessi con una certa sorpresa. «Mio caro signore, circostanze indipendenti dalla mia volontà hanno, per un considerevole lasso di tempo, rotto un'intimità che quelle rare occasioni, datemi dei miei doveri professionali, di contemplare le scene e gli eventi del passato, coloriti dalle prismatiche sfumature della memoria, ma sempre elargito, come sempre deve continuare a largirmi, dolci commozioni di non comune natura. Questo fatto, mio caro signore, congiunto con la segnalata dignità che i vostri meriti vi hanno conquistata, mi vieta dal presumere di aspirare alla libertà di rivolgermi al compagno della mia giovinezza con l'appellativo familiare di Copperfield. È sufficiente sapere che il nome al quale in questo momento ho l'onore di riferirmi sarà sempre preziosamente custodito fra i monumenti della nostra casa. Alludo agli archivi relativi ai nostri antichi pensionanti, conservati dalla signora Micawber, con sentimenti di stima personale che sono di sincera affezione. Non tocca a me, piombato in conseguenza ad una serie di errori personali ed una fortuita successione di eventi nefasti, come una nave in una voragine, se m'è permesso di usare un'immagine così nautica, prender la penna e rivolgermi a voi. Non tocca a me, ripeto, trovandomi in simili circostanze, adottare il linguaggio delle felicitazioni o delle congratulazioni. Lo lascio a più pure ed abili mani. Se le vostre più importanti occupazioni vi permettono di scorrere questi caratteri imperfetti fino a questo punto, il che potrà o non potrà avvenire secondo le circostanze, voi naturalmente vi chiederete quale oggetto mi muova nel rivolgervi la presente missiva. Permettetemi di dirvi che io mi spiego pienamente la giustezza di questa domanda e procedo a soddisfarla, premettendo che l'oggetto di questa mia non è di natura pecuniaria. Senza più direttamente alludere a quella qualsiasi latente abilità che io possa avere di trattare la folgore o dirigere contro qualcuno la fiamma divoratrice e vendicatrice, mi si permetta di osservare incidentalmente che le mie più fulgide visioni si son per sempre dileguate, che la mia pace è infranta e ogni mia facoltà di godimento distrutta, che il mio cuore non è più al suo posto e che io non cammino più eretto e a fronte alta innanzi al mio simile. Il bruco è nel fiore, la coppa è avvelenata fino all'orlo, il verme è all'opera e tosto avrà roso la sua vittima. Più presto sarà, meglio. Ma non voglio fare digressioni. Messo in una condizione mentale di particolare sofferenza, che è perfino oltre il limite del leniente influsso della signora Micawber, che pure lo spande nella triplice qualità di donna, di moglie e di madre, è mia intenzione di fuggir lungi da me stesso per un breve periodo e di dedicare un buon riposo di 48 ore a rivisitare nella metropoli i luoghi che già furono teatro della mia felicità. Fra quei porti, ove io ho conosciuto la tranquillità domestica e la pace dello spirito, i miei piedi si dirigeranno naturalmente verso la prigione di King's Bench. Nel riferire che io sarò, a Dio piacendo, all'esterno del muro meridionale di quel luogo di incarcerazione per processi civili, dopodomani alle 7 di sera in punto, il mio scopo, in questa comunicazione epistolare, è raggiunto. Non mi sento autorizzato a sollecitare il mio vecchio amico signor Copperfield o il mio vecchio amico signor Tommaso Traddles dell'Inner Temple, se egli è ancora in vita e prosperoso, di degnarsi di venirmi incontro e rinnovare, in quanto sarà possibile, la nostra relazione del buon vecchio tempo. Mi limito a gettare ai venti questa osservazione, che allora e nel luogo indicato si potranno trovare le minute vestigia di ciò che rimane di una torre crollata. Wilkins Micawber. Post scriptum. Può essere opportuno aggiungere a quanto sopra l'avvertimento che la signora Micawber non ha avuto la confidenza delle mie intenzioni. Lessi parecchie volte la lettera. Facendo le debite concessioni allo stile pomposo del signor Micawber e alla straordinaria soddisfazione con cui si sedeva e scriveva lunghe lettere in tutte le occasioni immaginabili e inimmaginabili, pensai che qualche cosa di grave dovesse essere nascosto in fondo a quella prolissa comunicazione. Misi sul tavolo la lettera per riflettere e poi la ripresi di nuovo per leggerla ancora una volta. E l'avevo ancora nelle mani quando Traddles mi sorprese nel colmo della mia incertezza. «Mio caro amico», dissi, «non m'ha fatto mai tanto piacere vederti. Tu arrivi a buon punto per darmi il tuo illuminato parere. Ho ricevuto una stranissima lettera, Traddles, dal signor Micawber». «Veramente?» esclamò Traddles. «Che cosa mi dici? Anch'io ho ricevuto una lettera dalla signora Micawber». Così dicendo, Traddles, che era accaldato dalla passeggiata e i cui capelli, sotto il doppio influsso dell'esercizio e della commozione, erano ritti come all'apparizione di uno spettro burlone, mi presentò la lettera da lui ricevuta, facendo a cambio con la mia. Lo vidi leggere la lettera del signor Micawber e levar le ciglia dicendo: «Trattare la folgore o dirigere la fiamma divoratrice e vendicatrice? Santo cielo, Copperfield!» E poi cominciai la lettura dell'epistola della signora Micawber, che diceva così: «I miei fervorosi ossequi al signor Tommaso Traddles, il quale, se ancora conserva il ricordo d'una persona che già ebbe la fortuna d'essergli molto conosciuta, può certo concederle alcuni istanti delle sue ore di riposo. Io assicuro il signor T.T. che non abuserei della sua gentilezza se non fossi sul punto di perdere la ragione. Per quanto mi sia doloroso dirlo, il motivo che mi spinge a rivolgermi al signor Traddles e a sollecitare la sua indulgenza è la freddezza del signor Micawber, già così tenero con sua moglie e la famiglia. Il signor T non può formarsi un'idea adeguata del mutamento avvenuto nella condotta del signor Micawber, della sua bizzarria, della sua violenza, che è andata gradatamente aumentando ed ha assunto l'apparenza d'una vera e propria aberrazione. È difficile che passi giorno, assicuro il signor Traddles, che non abbia luogo qualche parossismo di questo genere. Il signor T non esigerà che io gli ritragga il mio sentimento quando gli dico che odo continuamente il signor Micawber asserire che egli si è venduto al D. Il mistero e il segreto sono divenuti da qualche tempo le sue caratteristiche principali e sostituiscono da lungo tempo la sua sincerità abituale. Alla minima provocazione, anche se gli si chiede che cosa preferisca per desinare, scatta col dire che domanderà la separazione. Ieri sera, perché i bambini gli chiesero 4 soldi per comprare delle pasticche di limone, le cornea del luogo, egli fece l'atto di presentare un gran coltellaccio ai gemelli. Che il signor Traddles mi perdoni se entro in questi particolari, ma se non lo facessi sarebbe difficile che egli potesse farsi anche la più debole idea della mia orribile condizione. Posso ora avventurarmi a confidare al signor T lo scopo della mia lettera? Permette egli che io m'affidi alla sua amichevole considerazione? Oh sì, perché m'è ben noto il suo cuore. L'acuto occhio dell'affetto non è facilmente bendato quando si tratta di noi donne. Mio marito si accinge a venire a Londra, benché egli stamattina prima di colazione nascondesse cautamente la mano nello scrivere il cartello dell'indirizzo da attaccare alla valigetta bruna del tempo più felice, lo sguardo d'aquila dell'ansia coniugale scoperse D.R.A. distintamente tracciate. La destinazione della diligenza è Golden Cross. Posso osare di implorare fervidamente il signor T di andare incontro al mio traviato marito e di condurlo alla ragione? Posso osar di chiedere al signor T di frapporsi tra mio marito e la sua famiglia disperata? Oh no, che questo sarebbe troppo. Se il signor Copperfield conserva ancora memoria d'una persona ignota alla fama, vuole il signor Traddles fargli pervenire i miei saluti e le mie preghiere? Ad ogni modo, egli avrà la benevolenza di considerare questa comunicazione come rigorosamente confidenziale e di non farvi alcuna allusione, neanche lontana, per nessuna ragione, in presenza di mio marito. Se il signor T dovesse mai rispondere alla presente, ciò che mi sembra molto improbabile, una lettera diretta a M.E., fermo posta a Canterbury, avrà conseguenze meno penose che se fosse mandata direttamente a quella che si sottoscrive, con estrema angoscia, di Tommaso Traddles, rispettosa e supplichevole amica, Emma Micawber. «Che ne pensi di questa lettera?» disse Traddles levando gli occhi su di me quando l'ebbi letta di nuovo. «E tu che ne pensi dell'altra?» dissi, perché egli era ancora occupato a leggerla con le sopracciglia aggrottate. «Credo che tutte e due, Copperfield», rispose Traddles, vogliano dir più di quanto il signore e la signora Micawber di solito dicono nella loro corrispondenza. Ma veramente non mi riesce di indovinare. Sono entrambe scritte in buona fede, certo, e senza secondi fini. Poveretta! Egli disse, alludendo alla lettera della signora Micawber, mentre l'uno accanto all'altro confrontavamo i due fogli. Sarà un atto di carità scriverle, a ogni modo, e assicurarle che non mancheremo di vedere il signor Micawber. Acconsentii tanto più volentieri in quanto mi rimproveravo d'aver trattato un po' troppo leggermente la prima lettera di quella povera donna. Ci avevo pensato molto al tempo che l'avevo ricevuta, come ho già detto a suo luogo, ma le mie occupazioni personali e la mia esperienza della famiglia e il non averne saputo più nulla avevano a poco finito col farmi dimenticare la cosa. Avevo spesso pensato ai Micawber, principalmente domandandomi quali obbligazioni finanziarie stessero contraendo a Canterbury e perché il signor Micawber, diventato segretario di Uriah Heep, si fosse dimostrato così impacciato con me. Comunque scrissi una lettera di conforto alla signora Micawber, in nome mio e in nome di Traddles, e la firmammo entrambi. Andando insieme a impostarla in città, io e Traddles avemmo un lungo colloquio, facendo un gran numero di ipotesi inutili a riferirsi. Nel pomeriggio chiamammo anche mia zia a consiglio, e la nostra collettiva e unica conclusione fu di trovarci puntualmente all'ora dell'arrivo del signor Micawber. Benché ci trovassimo nel luogo fissato un'ora prima del tempo, il signor Micawber era già lì in attesa. Se ne stava con le braccia incrociate, appoggiato al muro, guardando i comignoli dell'edificio, con un'espressione sentimentale come se fossero i rami intrecciati degli alberi che avevano dato conforto d'ombre alla sua giovinezza. Avvicinatici, le sue maniere ci apparvero alquanto più impacciate e un po' meno solenni di una volta. Egli aveva, per quella escursione, abbandonato l'abito nero di prammatica e indossato il soprabito e i calzoni aderenti di una volta, che non portava con la stessa aria d'un tempo. A poco, conversando con lui, vedemmo riapparire qualche cosa dell'antico signor Micawber, ma lo stesso occhialetto non gli ricadeva sul petto con l'antica eleganza, e lo stesso solino, benché delle stesse formidabili antiche dimensioni, appariva piuttosto gualcito e umiliato. «Signori», disse il signor Micawber dopo i primi saluti, «noi siamo amici nella necessità e veramente amici. Permettetemi di assumere informazioni riguardo al benessere fisico della signora Copperfield in esse e della signora Traddles in posse, supponendo ciò che il mio amico Traddles non sia ancora unito con l'oggetto del suo affetto per la buona e la cattiva sorte». Noi lo ringraziamo per la sua cortesia e gli rispondemmo nello stesso tono. Egli poi attrasse la nostra attenzione sul muro e stava per cominciare. «Io vi assicuro, signori», quando m'avventurai a fargli una rimostranza per quella sua cerimoniosa forma d'apostrofe, pregandolo di parlarci con la familiarità d'una volta. «Mio caro Copperfield», egli rispose stringendomi la mano, «la vostra cordialità mi opprime. Questo ricevimento a un rotto frammento del tempio, che una volta fu chiamato uomo, se mi è lecito d'esprimermi così, dà indizio di un cuore che fa onore alla nostra comune natura. Stavo appunto per osservare che io posso contemplare di nuovo il tranquillo luogo ove trascorsero alcune delle più felici ore della mia esistenza. Ore allietate certo dalla presenza della signora Micawber», dissi. «La signora sta bene, spero?» «Grazie», rispose il signor Micawber, il cui viso s'annuvolò a quella domanda. «Sta così così». «E questa», disse il signor Micawber con un melanconico cenno del capo, «è la prigione di King's Bench, dove per la prima volta nel giro di parecchi anni la schiacciante pressione delle obbligazioni pecuniarie non era proclamata di giorno in giorno da voci importune che si rifiutassero di lasciarne libero l'ingresso, dove non era un martello sulla porta che potesse essere picchiato dai creditori, dove non si esigeva alcun servizio personale e dove quelli che vi mandavano in prigione attendevano al cancello». «Signori», disse il signor Micawber, «quando l'ombra di quelle punte di ferro sulla sommità dell'edificio di mattoni veniva a riflettersi sulla ghiaia del viale, vedevo i miei bambini divertirsi a seguire coi piedi il labirinto dell'ombra, evitando le linee oscure. Io ero familiare con ogni pietra di questo luogo. Se mi mostro debole, mi comprenderete e mi scuserete. Siamo tutti andati innanzi nella vita da quel tempo, signor Micawber», dissi. «Signor Copperfield», rispose con amarezza il signor Micawber, «quando io abitavo in quel ritiro, potevo guardare il mio simile in faccia e fracassargli la testa se mi avesse offeso. Il mio simile e io non siamo più in quelle gloriose condizioni. Stornando lo sguardo dall'edificio con aria abbattuta, prese il braccio che io gli porgevo da un lato e quello che gli porgeva Traddles dall'altro e si mise a camminare in mezzo a noi. «Vi sono alcune pietre miliari?» osservò il signor Micawber voltandosi e guardandosi sulla spalla con uno sguardo di desiderio, sulla strada che conduce alla tomba, che non si sarebbero, se il voto non fosse empio, mai dovute oltrepassare. Nella mia fortunosa carriera una di queste pietre miliari è la prigione di King's Bench. «Oh, voi siete di cattivo umore, signor Micawber», disse Traddles. «Sì, signore», soggiunse il signor Micawber. «Spero», disse Traddles, «che non sia per aver contratto un'antipatia per la legge, perché anch'io, come sapete, sono legale». Il signor Micawber non rispose una parola. «Come sta il nostro amico Heap, signor Micawber?» dissi io dopo un istante di silenzio. «Mio caro Copperfield», rispose il signor Micawber come in un subito scoppio della sua eccitazione e facendosi pallido. «Se mi chiedete notizie del mio principale come amico vostro, ne sono sinceramente addolorato. Se me le chiedete come amico mio, io sardonicamente ne sorrido. Quale che sia la qualità con cui mi chiedete notizie del mio principale, debbo senza offendervi limitare la mia risposta a questo. Che quale che possa essere il suo stato di salute, il suo aspetto è volpino, per non dire diabolico. Voi mi permetterete, nella mia capacità di privato, di rifiutarmi di continuare a parlare d'un oggetto che mi ha spinto, nella mia capacità professionale, all'estremo orlo della disperazione». Espressi il mio dispiacere per aver innocentemente toccato un tasto che lo indignava tanto. «Posso io chiedervi», dissi, «senza il rischio di commettere lo stesso errore, come stanno i miei amici, il signore e la signorina Wickfield?» «La signorina Wickfield», disse il signor Micawber diventando a un tratto rosso, «è un modello, un esempio luminoso. Mio caro Copperfield, ella è il solo raggio che brilli in una triste dimora. Il mio rispetto per quella signorina, la mia ammirazione per la sua virtù, la mia devozione per il suo affetto e la sua sincerità e la sua bontà. Conducetemi», disse il signor Micawber, «in un luogo appartato, perché sull'anima mia, nello stato in cui mi trovo, non rispondo più di me». Lo conducemmo all'angolo, in un vicolo, e lì cavò il fazzoletto di tasca e s'appoggiò con la schiena al muro. Se io lo guardavo con la stessa gravità di Traddles, la nostra compagnia non doveva sembrargli incoraggiante. «È mio destino», disse il signor Micawber, veramente singhiozzando, ma con un'ombra dell'antica espressione di far qualche cosa di nobile. «È mio destino, signori, che i più bei sentimenti della nostra natura debbano essere per me come acerbi rimproveri. Il mio omaggio alla signorina Wickfield m'ha prodotto l'effetto d'una trafittura al cuore. Voi fareste molto meglio a lasciarmi errar sulla terra come un vagabondo. I vermi non aspetteranno a lungo per regolare il mio conto». Senza rispondere a questa invocazione, aspettammo che egli si rimettesse il fazzoletto in tasca, si assestasse il solino e intonasse un'arietta col cappello sulle 23 per ingannare i passanti che avessero potuto osservarlo. Gli dissi allora, non sapendo ciò che avrei perduto lasciandolo andare, che sarei stato felice di presentarlo a mia zia se egli avesse voluto accompagnarci fino a Highgate, dove c'era un letto pronto per lui. «Ci farete un bicchiere del ponce che sapete far voi, signor Micawber», dissi, «e in più piacevoli memorie dimenticherete ciò che vi rattrista. O, se potrete trovare un sollievo confidandovi con gli amici, signor Micawber, vi confiderete con noi», disse prudentemente Traddles. «Signori», rispose il signor Micawber, «fate di me ciò che volete. Io sono una festuca sulla superficie dell'abisso e sono agitato in tutti i sensi dagli elefanti, scusatemi, volevo dire dagli elementi». Ci rimettemmo in cammino a braccetto. Trovammo l'omnibus nel momento della partenza e senza alcuna difficoltà arrivammo a Highgate. Ero molto impacciato e non sapevo che fare o che dire, e neppure Traddles poteva nulla, evidentemente. Il signor Micawber era immerso in una profonda tristezza. Di tanto in tanto faceva uno sforzo per rimettersi e intonava qualche motivo d'arietta, ma tosto ridiventava triste e si calcava il cappello sempre più da un lato e si tirava il solino fino agli occhi. Ci recammo a casa di mia zia e non a casa mia, perché Dora era sofferente. Mia zia si presentò non appena fu chiamata e diede il suo benvenuto al signor Micawber con gentile cordialità. Il signor Micawber le baciò la mano, si ritrasse nell'angolo della finestra e, cavando di tasca il fazzoletto, ebbe un istante di penosa e intima lotta. Il signor Dick era presente. Egli, naturalmente pietoso per quanti gli parevano infelici e sempre pronto a scovarne qualcuno, strinse le mani al signor Micawber almeno una dozzina di volte in 5 minuti. Il signor Micawber, nel suo turbamento, fu tanto commosso da quella cordialità d'un estraneo che poté soltanto dire a ogni nuova stretta di mano: «Mio caro signore, la vostra simpatia mi opprime», le quali parole fecero tanto piacere al signor Dick, che ricominciò con maggior vigore di prima. «La gentilezza di questo signore», disse il signor Micawber a mia zia, «mi, se voi mi permettete d'usare un'espressione dei nostri più volgari esercizi nazionali, mi atterra. A un uomo che lotta con un immenso carico di inquietudini e di incertezze, una simile accoglienza è imbarazzante, vi giuro». «Il mio amico Dick», rispose mia zia orgogliosa, «non è un uomo ordinario». «Ne sono persuaso», disse il signor Micawber. «Mio caro signore», in quell'istante il signor Dick gli stringeva di nuovo le mani, «sono profondamente commosso della vostra cordialità». «Come state?» disse il signor Dick con uno sguardo pieno d'ansia. «Così, così, mio caro signore», rispose il signor Micawber sospirando. «Dovete farvi coraggio», disse il signor Dick, «e consolarvi come meglio vi sarà possibile». Il signor Micawber, assolutamente soverchiato da queste gentili parole, prese un'altra volta la mano che gli tendeva il signor Dick. «È stato mio destino», egli osservò, «incontrare nel vario panorama dell'esistenza umana di tanto in tanto un'oasi, ma non mai una più verde e rinfrescante della presente». In altra occasione questa immagine m'avrebbe molto divertito, ma avvertivo che ci sentivamo tutti impacciati e a disagio, e osservavo con tanta ansia il signor Micawber che oscillava fra un evidente desiderio di rivelar qualcosa e la riluttanza a dar la stura al tutto, che avevo quasi la febbre. Traddles, seduto sull'orlo della sedia, guardava con gli occhi spalancati e i capelli più energicamente irti che mai, a volta il pavimento e il signor Micawber, senza neanche tentare di pronunziare una parola. Mia zia, benché concentrasse tutto il suo più acuto spirito d'osservazione sul nuovo ospite, era l'unica fra noi che avesse qualche padronanza di sé, perché ella riusciva a tenerlo in conversazione e a costringerlo a parlare, volente o nolente. «Voi siete un vecchio amico di mio nipote, signor Micawber», disse mia zia. «Da tanto tempo avrei voluto conoscervi». «Signora», rispose il signor Micawber, «vorrei che m'aveste conosciuto tempo fa. Non fui sempre quel miserabile naufrago che ora potete vedere». «Spero che la signora Micawber e tutti in famiglia stiano bene, signore», disse mia zia. Il signor Micawber chinò la testa. «Stanno bene, signora», osservò disperatamente dopo un istante di silenzio. «Come i proscritti e i banditi possono mai sperare di stare?» «Che Dio vi benedica, signore!» esclamò mia zia nella sua maniera brusca. «Di che cosa mai state parlando?» «La esistenza della mia famiglia, signora», rispose il signor Micawber, «è sospesa a un debole filo. Il mio padrone...» A questo punto il signor Micawber si interruppe deliberatamente e cominciò a sbucciare i limoni che gli avevo fatti mettere innanzi con tutti gli altri ingredienti per il ponce. «Il vostro padrone, dunque», disse il signor Dick toccandogli il braccio come per rammentarglielo dolcemente. «Mio buon signore», rispose il signor Micawber, «ora mi ricordo, grazie». Essi si strinsero di nuovo la mano. «Il mio padrone, signora, il signor Heap, una volta ebbe la bontà di farmi osservare che se io non avessi ricevuto gli emolumenti dello stipendio connesso all'impiego datomi da lui, avrei girato probabilmente per la provincia come saltimbanco, ingoiando sciabole e mangiando l'elemento divoratore. Per quanto io possa augurarmi il contrario, è ancora probabile che i miei figliuoli siano costretti a procurarsi un pane per mezzo delle contorsioni corporali, mentre la signora Micawber accompagnerà i loro esercizi girando la manovella d'un organino». Il signor Micawber, con un vago ma espressivo gesto del coltello, fece intendere che si sarebbe potuto certamente assistere, dopo che egli non fosse più, a quelle rappresentazioni. Poi riprese a sbucciare i limoni con aria disperata. Mia zia appoggiò il gomito sul tavolinetto rotondo che si teneva di solito accanto, squadrando intente il signor Micawber. Nonostante l'avversione con la quale consideravo il proposito di allettarlo insidiosamente a una rivelazione che egli non aveva intenzione di fare, l'avrei certo in quel momento costretto a parlare se non l'avessi visto intento ad atti e movimenti strani, come per esempio a mettere la buccia di limone nel calderotto, lo zucchero nel vassoio, lo spirito in una brocchetta vuota e a tentar con la massima fiducia di versar l'acqua da un candeliere. Sentii la crisi prossima. E la crisi scoppiò. Egli respinse tutto ciò che aveva dinanzi, si levò dalla sedia, cavò di tasca il fazzoletto e ruppe in pianto. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber nascondendo il viso, «questa è un'operazione che più d'ogni altra richiede lo spirito sereno e il rispetto di sé medesimo. Non mi sento capace di eseguirla, non m'è possibile». «Signor Micawber», dissi, «che cosa avete? Parlate, vi prego». «Pensate che siete fra amici?» «Fra amici, signore!» ripeté il signor Micawber, e tutto ciò che aveva tenuto nascosto gli scappò fuori. «Santo cielo! È appunto perché sono fra amici che mi vedete in questo stato! Che c'è, signori? Che non c'è? C'è la malvagità, ecco che c'è! C'è la vigliaccheria, l'inganno, la frode, il complotto, ecco che c'è! E il nome di questo cumulo di porcherie si chiama Heep!» Mia zia batté le mani e noi sussultammo tutti come degli ossessi. «La lotta è finita!» disse il signor Micawber gesticolando violentemente col fazzoletto e stendendo le braccia di tanto in tanto come se nuotasse in mezzo a difficoltà sovrumane. «Io non farò più questa vita. Sono uno sciagurato, separato da tutto ciò che può fare tollerabile la vita. In servizio di quel briccone di inferno sono stato sotto l'influsso d'un tabù. Restituitemi mia moglie, restituitemi i figli, rimettetemi Cobra al posto del disgraziato che oggi va intorno coi piedi in queste scarpe, e domani ditemi di inghiottire una sciabola e lo farò con appetito». Non avevo visto mai un uomo così eccitato. Tentai di calmarlo per fargli dir qualche cosa di più sensato, ma non volle sentir nulla e si eccitò sempre più. «Io non metterò più questa mano nella mano di nessuno», disse il signor Micawber, ansando, soffiando e singhiozzando come se lottasse con una corrente d'acqua, «se non avrò fatto a pezzi quell'odioso serpente di Heep! Non accetterò più l'ospitalità di nessuno se non avrò deciso il Vesuvio a vomitar la sua lava su quello scellerato di Heep! Non potrò mandar giù il minimo rinfresco sotto questo, specialmente il ponce, se prima non avrò cavato gli occhi a quel ladro, a quel bugiardo di Heep! Non vedrò nessuno, non dirò nulla, non dormirò in nessuna parte se prima non avrò ridotto in polvere, in atomi impalpabili, quell'ipocrita infernale, quel farabutto immortale di Heep!» Temei un momento che il signor Micawber stramazzasse lì morto. La foga con cui pronunciava quelle frasi che quasi lo soffocavano, l'ardore e la velocità con cui si avvicinava al nome di Heep, pronunciato con veemenza poco meno che meravigliosa, erano terribili. Ma quando si lasciò cadere su una sedia, tutto in sudore e fumante, e guardò in giro con una faccia su cui si avvicendavano tutti i colori dell'arcobaleno e un'infinita successione di bernoccoli che gli apparivano in fretta sul collo e poi andavano a germogliargli in fronte, aveva tutta l'aria d'essere sotto un colpo mortale.
Mamma allontanò con un cenno della mano.
«No, Copperfield, nessuna comunicazione fra noi. Se prima la signorina Wickfield non avrà ottenuto riparazione del male fattole da quel briccone consumato di Heep!» Io son persuaso che egli non avrebbe avuto la forza di pronunziare tre parole se non fosse stato per la meravigliosa energia che gli infondeva la vicinanza di quel nome. «Sia un segreto inviolabile, per tutti, senza alcuna eccezione. Oggi è 8, all'ora della colazione, che tutti i qui presenti, compresa vostra zia e questo gentilissimo signore, si trovino all'albergo di Canterbury, dove sarò anch'io con mia moglie.
Canteremo in coro il ricordo dei bei giorni passati.
E smaschererò quell'infame, quello scellerato di Heep. Non ho più nulla da dire, nulla più da sentire. Corro immediatamente, non posso stare in compagnia sulle peste di quel dannato traditore di Heep». Con quest'ultima ripetizione, nella quale superò tutti i suoi sforzi anteriori della parola magica che l'aveva sostenuto fino a quel momento, il signor Micawber uscì a precipizio dal villino di mia zia, lasciandoci in uno tale stato di eccitazione, d'aspettazione e di meraviglia che ci ridusse a una condizione poco migliore della sua. Ma anche allora egli non poté resistere alla sua passione epistolare. perché mentre eravamo ancora nel colmo della nostra eccitazione, della nostra attesa e della nostra meraviglia, la seguente nota pastorale mi fu portata da un vicino caffè, dove era stata scritta: «Segretissima e confidenziale. Mio caro signore, chiego che mi permettiate di fare per mezzo vostro le mie scuse alla vostra eccellente zia per le mie escandescenze di poco fa. L'esplosione di un vulcano a lungo compresso ha seguito una lotta interna che si può più facilmente indovinare che descrivere. Confido d'essere stato abbastanza intelligibile nel darvi l'appuntamento per oggi a 8 nell'albergo di Canterbury, dove una volta io e la signora Micawber avemmo l'onore d'unire la nostra voce alla vostra per ripetere i famosi accenti del doganiere immortale nutrito e allevato sull'altra riva del Tweed. Compiuto questo dovere e fatto quest'atto di riparazione, il solo che possa mettermi in grado di sostenere lo sguardo del mio simile, non sarò più veduto. Domanderò semplicemente di essere deposto in quel luogo d'asilo universale dove, dopo il terrestre viaggio, nei loro avelli angusti, dormono i padri adusti dell'umile villaggio». Con questa semplice iscrizione: Wilkins Micawber.